Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E Dio creò l'Italia. Gli angeli si fecero intorno e dissero: ma signore, ma hai fatto questo paese bellissimo, è troppo bello, ti sembra giusto nei confronti del resto del mondo? Dio allora rispose: aspettate che ci metto gli italiani. E poi, se non basta, ci metto pure la residenza del Papa. Gli angeli chiesero: cos'è questo Papa? Lasciamo perdere, disse il Signore, si dedicò ad altro. E mentre a Città del Messico si è celebrato il primo matrimonio gay, in Italia si prepara il Family Day per riprovare per l'ennesima volta che in questo paese non c'è nessuna speranza di migliorare o di cambiare. Lo so, non resta che espatriare, ma basta spostarsi poco proprio qui, di fianco, insomma, perché il resto d'Europa non è così. Certo è che il paese è sempre più indietro, non solo al resto d'Europa, ma anche al resto del mondo, e ora coloro che vogliono scendere in piazza per il Family Day vorrebbero appunto sancire la anormalità dell'Italia. Ipotesi per il 12 maggio, leggo dal Corriere della Sera. Oggi, lunedì, ci sarà il vertice sul Family Day, assemblea delle 40 associazioni, sorbole. Ce n'è di tutte, veramente. ABC, ce n'è una, fa un elenco il Corriere della Sera, cominciando con ABC, Associazione Bambini Cerebrolesi, Federazione Italiana. Ora, perché? Cosa, i poveri bambini cerebrolesi perché devono essere coinvolti in tutto questo? Non sono loro che accusano la sinistra di portare i bambini in piazza, ma comunque ce n'è per tutti i gusti. Leggo anche a un certo punto l'ALFA, Associazione Laicale Famiglie Adipose, Agape, non so cosa sia l'Agape, ma comunque c'è anche questa. Poi l'Associazione Nazionale San Paolo, che non credo abbia a che fare con la banca, ma comunque si chiama ANSPL. Poi c'è la CFC, che non è un gas serra, ma è la Confederazione dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana. Ancora più strana è la Confederex, la Confederazione degli Ex Alunni di Scuole Cattoliche. Ma però, ne ho trovati anche di stranissimi come acronimi, c'è il Movimento Etero Riproduttivo Diocesano Apostolico, ancora più strano il Centro Universale Liturgia Omofobica. Che dire poi della Federazione Italiana Giovani Antiabortisti? Ma c'è poco da scherzare. Poi, tra l'altro, questi a suscettibilità fanno a gara con i talebani, per cui lasciamoli stare. La questione seria che riguarda in parte tutto questo la troviamo sull'Unità, dove il titolo in prima pagina è: l'assessore di Formigoni dice i gay garrotiamoli. La cultura di governo del centrodestra in Lombardia, nelle confessioni al giornale di Piergianni Prosperini, che è l'assessore allo sport. Poi l'Unità dedica un paio di pagine alle questioni inerenti sia al Family Day sia alle sparate di questo signore che dice garrotiamo tutti i gay. Formigoni gli ha affidato sport e giovani. Lui eletto con ben 20.000 preferenze è un ex bossiano, ora in AN. Bestialità, è l'inizio dell'articolo di Oreste Pivetta. Prosperini, assessore regionale della cristianissima Lombardia, assediata dai camel, cioè dai cammelli degli immigrati di ogni lembo d'Africa ed Asia, colpevoli di fede musulmana e di recente presenza sul nostro patrio territorio. Ieri il Prosperini ha occupato un'intera pagina del giornale della famiglia Berlusconi, con richiamo in prima, per dare il meglio di sé, il meglio che in dosi varie distribuisce nell'arco della settimana, da decenni ormai, in dibattiti pubblici, sedi istituzionali, soprattutto durante le tribune di varie televisioni locali, persino in uno spazio proprio a pagamento, che ha intitolato con felice sintesi Nordestra, eccetera eccetera. 1,90 per 120 kg, la passione per le armi, soprattutto quelle da taglio. E questo è un breve ritratto dell'assessore. Le reazioni, c'è anche Don Gino Rigoldi che dice: senza umanità, un cattivo maestro che sparge veleni e qualcuno si avvelena, un delirio, che altro dire. Don Gino Rigoldi, il cappellano del carcere minorile Beccaria, il prete più amato a Milano, commenta così: un delirio, ridere per non piangere, dimostra un senso di umanità vicino allo zero, non so se sia cristiano. Di fianco poi c'è anche la dichiarazione di perplessità di Tetta Manzi, che dice: è rischioso cavalcare la paura. Si riferisce a questa singolarissima manifestazione convocata dalla sindaco di Milano contro se stessa, cioè contro la propria incapacità a mantenere l'ordine in città. Certo, sì, la sindaco pretende più soldi, più poliziotti, eccetera, dallo Stato. Tetta Manzi, però, le ricorda che è molto rischioso cavalcare la paura e così, insomma. Il cardinale dice che gli sembra un po' strano che una manifestazione del genere venga poi promossa addirittura dalle istituzioni. Ieri è stato il giorno di Mastella, leggo su vari quotidiani, ma passiamo immediatamente ad altro, perché poi a quest'ora già rovinarsi lo stomaco. La questione seria è ovviamente Daniele Mastrogiacomo, che occupa molte delle pagine dei quotidiani di stamattina, perché ci sono rimasti tutti male, insomma. Il governo ha rispettato le condizioni, ma i talebani non liberano Daniele. La stampa titola: Daniele, virgola, richieste accolte, ora serve il silenzio, ma Mastrogiacomo è ancora in ostaggio. Ma pagina 2, la stampa titola: liberi due detenuti, ma Dadullà dice non basta, doccia fredda sulla trattativa per Mastrogiacomo. Poi un po' tutti così, insomma. Daniele, la lunga attesa, l'apertura di Repubblica, la Farnesina, due punti, realizzate le condizioni per il rilascio, il Ministero degli Esteri chiede il silenzio stampa dopo una giornata di voci confuse, nuovi colloqui pro di Karzai. Karzai stamattina compare in vari quotidiani in fotocolor, l'elegantone che venne eletto il capo di Stato più elegante del mondo, è capo di niente, cioè a malapena controlla un quartiere di Kabul più o meno, ma comunque è in inquietante altrettanto questa proposta di Fassino, perché, ma sinceramente, insomma, come si fa a trattare con i talebani? Adesso bisogna trattare, perché sennò ammazzano anche il giornalista italiano, dopo aver, pare, insomma, sgozzato, comunque ucciso il suo autista, l'autista che lo portava in giro. Ma comunque, ecco, si tratta come si tratta con dei sequestratori di persona. Ma Fassino dice che si potrebbe invitare i talebani al tavolo delle trattative. Anch'io mi perplimo al riguardo, perché, insomma, al di là poi di tutte le questioni di principio, l'essere contro la guerra, l'essere più o meno per la pace, però, insomma, i talebani sono poi talebani, ecco, come si fa a trattare con gente simile, visto cos'era l'Afghanistan sotto di loro. Ci si dimentica poi che i servizi segreti pakistani per conto degli Stati Uniti li portarono al potere, ma questo fa parte dell'oblio che quotidianamente ci affligge. Le guerre nell'area, spostato un po' più là, cioè l'Iraq soprattutto, ottengono molto spazio stamattina per notizie alquanto contraddittorie. Il Corriere della Sera, per esempio, ci dice che secondo il comando statunitense le cose vanno meglio a Baghdad. Andiamo a vedere. Intanto nelle ultime 24 ore ci sono stati decine e decine di morti, ma ben 8 soldati statunitensi sono caduti in combattimento con la resistenza irachena. Il Corriere della Sera, eccolo qua, pagina 6. C'è una notizia anche curiosa, pagina 6, comunque l'Iraq al quinto anno di guerra, il generale USA dice segni positivi. Però poi la notizia curiosa è un riquadro con la foto della statua di Saddam, la famosa foto abbattuta che così illuse tanti che la guerra fosse finita lì. Uno degli abbattitori, erano pochissimi quelli lì intorno, no? Però uno di quelli che hanno abbattuto la statua, un iracheno, oggi si dichiara pentito, dice aveva guidato la rivolta contro la statua di Saddam a Baghdad, abbattuta nell'aprile del 2003, oggi 4 anni dopo Kadim al-Shubouri se ne pente, gli americani sono peggio della dittatura di Saddam. Per cui dice il signor Kadim al-Jubouri, se potessi tornare indietro non parteciperei neanche all'abbattimento della statua. Così vanno le cose in Iraq. Intanto sull'Unità si cerca di approfondire la questione del signore che ha detto ho fatto tutto io, no? Praticamente questo Khalid Sheikh Mohammed, che è stato ritratto nel giorno dell'arresto, insomma, con un'espressione evidentemente di stato confusionale. Ecco, adesso a distanza di anni si è accollato tutto, compresa la crocifissione di Gesù Cristo, cioè tutto lui ha fatto, tutto. Dice che anche personalmente ha mozzato la testa al ricordate, al giornalista Pearl. Insomma, lui ha organizzato gli attacchi dell'11 settembre, e quelli prima e quelli dopo, anche quelli che non sono mai avvenuti. Confessioni da Guantanamo all'ombra di un suggeritore è il titolo che lascia poi immaginare l'approfondimento. Mohammed si dichiara colpevole dell'attacco dell'11 settembre, la sua è una verità fotocopia di quella ufficiale. Una piena confessione sta mettendo in crisi tutta la strategia antiterrorismo dell'amministrazione Bush e apre inquietanti interrogativi riguardo le verità ufficiali che circolano sulle stragi dell'11 settembre. Khalid Sheikh Mohammed, detenuto nel lager di Guantanamo, così lo chiama l'unità, il lager di Guantanamo, ha offerto su un piatto d'argento le motivazioni per farsi condannare a morte dallo speciale tribunale militare da cui sarà giudicato. Ha ammesso di aver partecipato a oltre una trentina di complotti e attentati, molti tragicamente noti, altri di cui non si era mai sospettata l'esistenza. 41 anni, di origine pakistana, cresciuto in Kuwait, laurea all'Università USA del South Carolina, non è un combattente nemico qualsiasi, è stato indicato come uno dei più stretti collaboratori di Bin Laden. Però più avanti nell'articolo leggo: nel caso di Mohammed ha ammesso di aver condotto robusti interrogatori. Un portavoce del quartier generale della CIA Longley, John Sifton, un analista di Human Rights Watch, osserva al riguardo: la grammatica da sola, confrontando il suo inglese parlato con quello della dichiarazione che ha sottoscritto, mi fa pensare che la confessione di Mohammed sia un testo stampato da whitehouse.gov, il sito della Casa Bianca. Segnali di perplessità arrivano non solo dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, sono stati proprio funzionari dei servizi di intelligence e dei gruppi antiterrorismo a mettere in guardia che Mohammed ha fama di essere un megalomane e che potrebbe aver esagerato il suo ruolo nelle operazioni di Al-Qaeda, sapendo che le sue dichiarazioni sarebbero comunque state rese pubbliche. Chiaramente è responsabile di qualche attentato, spiega un ex investigatore dell'FBI in condizione di anonimato, ma credo che vanti credito anche di cose in cui non c'entra nulla. E così, insomma, chissà. A chi fa comodo che questo si sia accollato tutto, ma comunque, che fine ha fatto Tareq Aziz? È comparso per un giorno più o meno sui nostri telegiornali e poi è risparito. Adesso, stamattina ci dicono i giornali che sono pronti a impiccarne un altro, ma non si sa bene che sorte spetti a Tareq Aziz. La cosa singolare, che è trapelata molto poco sui quotidiani, è che in questa sua comparsa in tribunale Tareq Aziz ha dichiarato che la strage per cui, insomma, è stato condannato anche Saddam e impiccato, la strage di curdi con i gas, secondo Tareq Aziz, non è mai stata fatta dall'esercito iracheno, ma furono gli iraniani a spargere quei gas. Ora varrebbe la pena forse di approfondirla la questione. Insomma, Tareq Aziz non è che abbia molto da perdere. Facendo così, tra l'altro, non si ingrazia certo carcerieri e giudici. Insomma, e se fosse vero? Ma vabbè, ma tanto è comunque tutta una guerra di menzogne. La guerra vera intanto registra cifre spaventose. Stamattina sulla stampa c'è l'ennesima stima, che però a sto punto è arrivata addirittura a 1 milione di iracheni civili morti. Ecco, a pagina 15... Iraq, 1 milione di morti dal 2003, lo studio shock di un ricercatore australiano che ha rielaborato i dati dell'UNICEF. Al-Qaeda diffonde un video intanto sulla distruzione di un carro armato americano, dove si vede un uomo così che passa con una borsa, la infila sotto il carro, dopodiché il carro armato salta in aria. Ma la questione del milione di morti, cifra veramente spaventosa, viene dallo studio dell'australiano Gideon Polia sulla base di informazioni dell'UNICEF e del Centro ONU per l'analisi della popolazione mondiale. Prima di lui la rivista Lancet aveva ipotizzato che le vittime civili avessero ormai superato quota 650.000. Intanto buone notizie per l'Italia: la Marina irachena, esiste pure quella, ha ordinato 4 fregate all'Italia, quindi insomma, dove li prendono i soldi? Ma ci pagheranno in petrolio? Comunque commessa ricca per l'Italia di 4 navi da guerra per l'ammontare di 100 milioni di dollari. Oh, che sia per questo poi che sono andati là gli italiani, ma un po' poco, neanche un pozzo gli hanno dato da sfruttare. Comunque, dunque, lasciamo le guerre di quelle zone e andiamo a fare un giro in America Latina. Stamattina in prima pagina dell'Unità c'è un commento di Leonardo Boff. L'alleanza del bioetanolo, già la settimana scorsa avevamo tentato di approfondire questa questione, cioè dell'accordo, peraltro ancora non molto concreto, con pochi dati di fatto, fra Lula in Brasile e George Bush negli Stati Uniti per produrre bioetanolo. Scrive Leonardo Boff: se qualcuno ha immaginato che il presidente George Bush abbia visitato vari paesi dell'America Latina, specialmente il Brasile, ispirato dagli allarmanti avvisi dell'ultimo rapporto del gruppo intergovernativo sui cambi climatici, sull'inarrestabile riscaldamento della terra, beh, si sbaglia di grosso. In questo campo Bush è un analfabeta e il suo collega brasiliano Lula è un insensibile. Due sono stati i motivi che hanno spinto Bush in questo viaggio, uno geopolitico e l'altro energetico, derivante dalla straordinaria abbondanza di biomassa in America Latina e in particolare nell'Amazzonia. Nel suo primo mandato Bush non aveva dato alcuna importanza alla geopolitica latinoamericana, però negli ultimi anni i popoli della regione hanno eletto governi di centrosinistra o di sinistra con una spiccata attenzione ai temi sociali. Insieme allo sviluppo, proprio questi temi hanno acquistato una nuova centralità. E questo fatto ha risvegliato vecchi sogni addormentati sul progetto di un'America Latina sul panorama mondiale. Poi prosegue a pagina 25: dietro il viaggio di Bush c'è la volontà di proporsi insieme al Brasile come grande attore del mercato della bioenergia. Tutto cominciò con l'esperimento dell'etanolo estratto dalla canna da zucchero. Ci sono molti dati interessanti in questo articolo di Leonardo Boff. Grande tema è quello legato alla scoperta di alternative al petrolio, che ha i giorni contati tra il 2030 e il 2040. È il sangue del sistema mondiale. Cosa potrà sostituirlo? In questo senso il Brasile è leader mondiale. Gran parte della sua energia è pulita, da origine idroelettrica, mentre il 29% proviene dalle biomasse, che su scala mondiale rappresenta solo l'11%, che sfrutta una dozzina di leguminose, specialmente nelle regioni amazzonica, preamazzoniche del nord-est. Ma il grande esperimento brasiliano è quello dell'etanolo estratto dalla canna da zucchero. Tra l'altro il Brasile, ci ricorda Leonardo Boff, al brevetto mondiale del motore flex fuel, cioè le auto flex fuel possono funzionare sia a benzina che ad alcol da canna da zucchero, marchio registrato in Brasile. In 10 anni occorreranno altri 12 miliardi di litri all'anno per alimentare l'espansione della flotta di flex fuel, la cui tecnologia è stata esportata in altri paesi come il Giappone. Il Brasile ha circa 90 milioni di ettari coltivabili, oltre 200 milioni di ettari da pascolo. L'agricoltura occupa solo 62 milioni di ettari, di cui appena 6 sono dedicati alla canna da zucchero, una metà per la produzione di etanolo e l'altra per la produzione di zucchero. Esiste dunque il potenziale per aumentare di alcuni milioni di ettari per la produzione di etanolo senza sottrarli alla selva o alle coltivazioni alimentari. Si prevede la produzione di 28,4 milioni di litri a partire dal 2017, eccetera eccetera. Intanto il costo sussidiato per ogni litro è di 30 centesimi di dollaro negli Stati Uniti per fare etanolo da mais, che ha una produzione che è praticamente la metà rispetto a quella della canna da zucchero come rendimento, e ben 30 centesimi sono sussidiati contro i 22 del Brasile, e questo spiega la tassa del 14% su ogni litro applicata alle importazioni di etanolo brasiliano per proteggere i produttori statunitensi. 14% di tassa, questo è il famoso neoliberismo, il libero mercato all'americana, insomma, quando importano loro impongono tasse. Ma comunque è molto più lungo l'articolo, vale la pena leggerlo tutto, adesso ovviamente non possiamo, vi consiglio quindi di procurarvi l'unità se vi interessa la questione. Verso la fine leggo: dunque, Bush e Lula hanno intuito il potenziale di questa energia pulita, decisiva in un futuro ormai prossimo. Stati Uniti e Brasile si propongono di essere i due grandi attori del mercato della bioenergia. Nel frattempo rimane senza risposta una grande domanda che probabilmente non preoccupa più di tanto i due presidenti: non sarebbe urgente cambiare l'attuale modello di civilizzazione? La soluzione incontrata da Bush e da Lula smussa i denti del lupo, ma lascia intatta la sua ferocia. Quindi bisogna cambiare andazzo. Dunque, rimanendo da quelle parti, circola in internet come email, e immagino verrà pubblicata da Latino America, la rivista diretta da Gianni Minà, su cui scrive il docente universitario Gennaro Carotenuto, che si accorge spesso di cose abominevoli che accadono nell'informazione italiana, come per esempio i media italiani usano anche i nazisti per disinformarci. Che è successo? Come mai il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa riceve il capo di un gruppuscolo nazista antisemita venezuelano, coinvolto in passato persino in un attentato a Papa Wojtyla, in un tentativo di attentato? Questo signore ha preso come voti lo 0,04% in Venezuela, ma siccome in Italia per parlar male di Hugo Chavez viene portato in trionfo dai media che lo promuovono addirittura capo dell'opposizione moderata. Ecco una storia che meriterebbe almeno un'interrogazione parlamentare e un'indagine dell'ordine dei giornalisti. La trasmissione di Radio 1 Rai Zapping, condotta da Aldo Forbice, il direttore del quotidiano Il Tempo Gaetano Pedullà e il suo redattore Fabrizio Dell'Orefice, Radio Radicale a firma di Dimitri Buffa, hanno dato un enorme spazio al signor Alejandro Peña esclusa. Lo hanno presentato come il capo dell'opposizione democratica in Venezuela, oppure come il capo dell'opposizione moderata venezuelana, e quello che afferma è stato pubblicato come oro colato senza alcuna verifica. Lo hanno presentato come il Gandhi venezuelano e Il Tempo di Roma lo ha messo addirittura in prima pagina. Ma Alejandro Peña esclusa non è né il capo dell'opposizione venezuelana né tantomeno un moderato. E poi c'è tutta, insomma, la vita e imprese del signor Peña esclusa, che ha fondato gruppi nazisti antisemiti, voleva fare un attentato a Giovanni Paolo II perché lo considerava troppo morbido con gli ebrei e con i marxisti, così si esprime lui. E questo signore, tra l'altro, ha fondato un'organizzazione dove per essere ammessi bisogna dimostrare di essere di pura razza ariana, capite? Insomma, questo persino la RAI lo ha intervistato. Tradizione, famiglia e proprietà si chiama questa organizzazione. Poi sempre organizzazione antisemita e solidarietà iberoamericana, e si chiede Gennaro Carotenuto se forse l'onorevole Cesa non dovrebbe darci qualche spiegazione, cioè come si è permesso di accogliere, a nome di chi poi, del Parlamento italiano, questo impresentabile figuro. Definire l'ideologia dell'uomo che per Radio Radicale è una promettente figura di politico latinoamericano che unisce l'esperienza politica alla solidità morale è semplice, visto che è lui stesso a dichiararla. Peña esclusa sostiene che i colpi di Stato militare sono soluzioni legittime e auspicabili, e da 30 anni lavora in questo senso, e che i militari sono l'unica speranza del continente americano, eccetera eccetera eccetera. Oltretutto in Italia questo signor Peña esclusa ha detto agli organi di informazione, ha fatto delle sparate tipo che Chavez si appresta ad espellere 2 milioni di italiani dal Venezuela. Ecco, nessuno lo ha contraddetto. E così, insomma, si chiede alla fine, Carotenuto, se tutto questo non dimostri quale stato di grave, insomma, quanto sia grave la situazione dell'informazione italiana. Il fatto è che il nazista Pegna Escluse è andato a colpo sicuro a dire quello che Forbice, Pedullà, Buffa, dell'Orefice volevano sentirsi dire. Anzi, poi non dite che lui, Alejandro Pegna Escluse, il principale oppositore di Chavez in Venezuela e fuori, non ci aveva avvertito. È il folcloristico incipit del pezzo su Radio Radicale. Emittente per la quale è evidente che è meglio nazisti che bolivariani. Dunque, infine, per le ultime cose, la Chiquita, spero che non abbiate in casa delle banane Chiquita. Quando andate a comprare le banane, guardate bene cosa c'è scritto. La Chiquita è stata condannata da un tribunale statunitense, bontà sua, a pagare ben 25 milioni di dollari per aver contravvenuto alla legge antiterrorismo. Dunque, quando le Fuerzas Armadas, le FARC, insomma, Revolucionarias Colombianas, eccetera, la guerriglia marxista-leninista, insomma, quei marziani lì, sono stati dichiarati terroristi al pari di Al-Qaeda da parte degli Stati Uniti, per dare una botta anche alla botte, oltre che al cerchio, dichiararono terroristi anche i paramilitari delle AUC, le Autodefensas Unidas de Colombia. Beh, risulta che la Chiquita, multinazionale bananiera, ha versato fior di milioni di dollari in praticamente così oboli, donazioni a questi paramilitari per convincerli, quando c'era il bisogno, di togliere di mezzo dei sindacalisti in Colombia. E detto ciò, nell'articolo che trovate, io non l'ho trovato sui quotidiani italiani, ma sulla Jornada di Città del Messico, si parla en passant anche di un'altra multinazionale statunitense, la Drummond, che è sotto indagine da parte di un giudice dell'Alabama, sempre per aver finanziato paramilitari, e poi l'immancabile Coca-Cola, che però è un po' più potente della Chiquita e per ora ha vinto insomma, il suo processo negli Stati Uniti con l'accusa sempre di finanziare gruppi paramilitari per eliminare sindacalisti, però c'è un appello, chissà, chissà. E per finire, dal Corriere della Sera, il mondo inquinato dai bambini. I pannolini per i neonati sono super inquinanti. Gettare via i pannolini usati dei bambini è uno dei gesti che in assoluto inquina di più l'ambiente. Per produrre un tradizionale pannolino usa e getta, come quelli che nel mondo ogni giorno milioni di mamme mettono ai loro bebè, c'è bisogno di polpa di legno, plastica e di processi chimici, e l'utilizzo di questi materiali, sostiene una ricerca di Green Planet, nuoce moltissimo all'ambiente. Buona settimana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.